Anche in Italia c'era un muro. Beh, non era famoso come quello di Berlino, non era mortale come quello di Berlino, ma era comunque un muro che divideva in due una città, e quella città era Gorizia, la maledetta. Sono Francesco Cancellato e sono un giornalista. Di storie sottomano me ne sono passate tante, di tutti i tipi, e ho sempre cercato di farle mie, e al contempo di farle arrivare alle persone. Dalle persone nascono e alle persone ritornano. Semplice. Ecco, sono storie, anche quelle che ho raccolto in un libro che ho scritto da poco. Si chiama Il Muro, l'ha pubblicato Egea. Dentro ci ho messo tutte quelle storie che sono nate dall'altro lato della cortina di ferro, al di là del muro di Berlino. Consideratela una sorta di spartiacque del vecchio continente. E se al di là di quella che ascolterete volete scoprirne delle altre, come vi dicevo, Il Muro, il libro, lo trovate in libreria. Ecco, questa storia, che è una storia che ci fa viaggiare in Italia, nel libro non la trovate. Consideratela una specie di regalo per gli ascoltatori del podcast, una traccia fantasma come quelle che a volte si trovavano nei compact disc degli anni 90. È l'ultimo racconto di questa serie, che come ogni episodio noi dividiamo in due parti. È un racconto quasi bizzarro, che come tutti gli altri parla di divisioni e di muri. E adesso, come al solito, sigla.
Gli Ascoltabili presenta Il Muro, quella volta che degli uomini oltrepassarono un muro a Gorizia. Prima parte, filo spinato e calcestruzzo.
I muri nascono ovunque, non puoi bloccarli.
Ok, cominciamo. Allora, oggi si parte con la storia di una contadina, una signora che si chiama Pina Zoff. Non sappiamo se è parente di Dino, il leggendario portiere della nazionale italiana. La signora Zoff, all'alba del 17 settembre del 1947, viene svegliata dal rombo dei motori delle camionette dell'esercito inglese, che entrano nella sua proprietà, cariche di sacchi di calce bianca e bobine di filo spinato. La donna si sveglia di soprassalto, in braccio al fucile che tiene sempre carico appoggiato alla testata del letto, e scende di corsa le scale, confusa dal sonno e terrorizzata dall'idea che la guerra sia improvvisamente ricominciata, che quei due anni dall'armistizio del 12 giugno del 45, quando gli alleati presero definitivamente il controllo di Gorizia e di Trieste, non fossero stati che una tregua. Che il nemico, non importa se nazista o comunista, o italiano o jugoslavo, fosse di nuovo alle porte. Che la guerra fosse ricominciata. E invece no. Il giorno prima le truppe italiane erano rientrate a Gorizia. E Gorizia era diventata, anzi, era ritornata, ufficialmente italiana. I militari inglesi erano lì per tracciare il confine definitivo tra Italia e Jugoslavia, tra Oriente e Occidente, tra capitalismo e comunismo. Quel confine era frutto di un accordo firmato qualche mese prima, il 10 febbraio dello stesso anno, dal presidente del Consiglio italiano, Alcide De Gasperi, e dai suoi colleghi presidenti delle potenze alleate.
La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori.
Quel giorno, l'Italia paga il prezzo della sua alleanza con Hitler. Perde contemporaneamente Trieste, che tornò italiana solamente nel 1953, e l'Istria. Perde anche qualche comune delle Alpi Marittime, che finisce in territorio francese. Perde l'isola di Saseno, che diventa albanese, e le isole del Dodecaneso nel Mar Egeo, tra cui Rodi e Kos. Perde la Libia, perde l'Eritrea, perde la Somalia, e perde pure una fetta di Gorizia, che secondo i complicati calcoli dei burocrati al tavolo delle trattative, avrebbe dovuto essere divisa in modo che pari dei tre quinti del territorio comunale e il 15% della popolazione passassero alla Jugoslavia. Quegli stessi burocrati, peraltro, Ci hanno messo qualche mese a calcolare al millimetro dove sarebbe dovuta passare la linea di confine, per rispettare le complessissime condizioni dell'accordo. Quel giorno, la signora Pina Zoff scopre una cosa: che la sua fattoria era stata sacrificata sull'altare della geopolitica. Lei e la casa dove viveva coi figli erano italiane, di Gorizia. La stalla e le mucche erano jugoslave, di Nova Gorica. L'orto era metà italiano e metà jugoslavo. Verde come i dollari la lattuga, rossi come la bandiera i pomodori. In mezzo una striscia di calce bianca. A Gorizia la bora soffia talmente forte che si dice faccia diventare matti. Ma il muro di calcestruzzo e filo spinato che divide la città in due non è che l'ultima follia che i goriziani devono sopportare in questo scorcio maledetto di Novecento, tra il 1914 e il 1945. 11 battaglie, una dopo l'altra, una più sanguinosa dell'altra, fanno del piccolo centro alle pendici del Monte Sabotino e all'incrocio tra l'Isonzo e il Vipacco la città più odiata dai soldati, siano essi italiani, austriaci, fascisti o comunisti. Per dire, nella sola battaglia di Gorizia del 9 e 10 agosto del 1916 perdono la vita quasi 100.000 persone su ambo i fronti, 100.000 persone in due giorni. Questa è la prima vittoria militare italiana dei tempi del Risorgimento, primo e unico, dovrei dire, grande successo del generale Luigi Cadorna, che entra trionfalmente in una città rivestita di macerie, una città santa per il poeta soldato Vittorio Locchi, una città vittima per la contropopea austriaca di Alice Schleck. E anche il caso, o forse no, ci mette del suo.
La mattina del 5 di agosto.
È in quell'occasione, peraltro, che viene composta la canzone O Gorizia, tu sei maledetta. Per ogni cuore che sente coscienza, continua la canzone. Il primo vero inno antimilitarista italiano, talmente diffuso tra i militari al fronte, che chiunque fosse stato scoperto a cantarlo sarebbe stato incriminato per disfattismo e poi fucilato. Sentiamone un estratto.
Al rovescio grandinavano le palle nemiche.
La maledizione non cessa di produrre i suoi effetti, tuttavia. Gorizia torna austriaca solo un anno dopo la battaglia di Caporetto dell'ottobre del 17, e torna di nuovo italiana il 7 novembre del 18. Diventa provincia nel 1919 e viene soppressa come provincia nel 1923, quando il neonato regime fascista si rende conto che la popolazione è prevalentemente slovena e per di più comunista. 20 anni dopo, a seguito dell'armistizio italiano del 8 settembre del 43, Gorizia è teatro del primo scontro tra ex alleati, italiani e tedeschi, che la conquistarono dopo una battaglia di 26 giorni. Se la riprendono nel 45 i partigiani del nono corpo sloveno, jugoslavi, e la tengono per 40 terribili giorni, abbastanza per far sparire 665 persone, degli oppositori del regime di Tito o anche delle persone semplicemente sospettate di esserlo. Poi arrivano gli americani. Quel 17 settembre del 47, Gorizia la maledetta cambia per la settima volta padrone in poco più di 30 anni. Quella volta, però, di padroni gliene toccano in sorte due. Aspettate, però. 17 settembre 47, e Gorizia è divisa da filo calcestruzzo. Sentiamo intanto nel mondo che cosa succede. Regia.
Fotografie istantanee in mano in meno un minuto. L'americana Polaroid Corporation lancia sul mercato la macchina fotografica 95 e rivoluziona il concetto di immagine. Il 25 marzo nasce in Inghilterra, a Pinner, a nord di Londra, un baronetto che corre a ritmo di rock. Un vero Rocketman, un baronetto che di nome fa Reginald Kenneth Dwight, ma preferisce farsi chiamare Elton John. Viva la Repubblica! Lunedì 22 dicembre viene approvata la Costituzione italiana. Presenti 515 deputati, voti favorevoli 453, voti contrari 62.
Torniamo a Gorizia adesso. Ogni famiglia del posto ha nutrito negli anni le sue tradizioni. Tra queste ci sono gli aneddoti che ricordano quella surreale divisione che non risparmia nemmeno i malati e i morti, l'ospedale e il cimitero di Merna. Chiunque ricorda un antenato, o un amico, o un conoscente, cui fu chiesto dai soldati di Sua Maestà da che parte della cortina di ferro volesse stare. Non fosse altro per evitare di dividergli la casa in due. A essere tagliata come una mela, una per tutti, è invece Piazza della Transalpina, una delle piazze più grandi della città giuliana. Di qua, in Italia, il centro storico. Di là, in Jugoslavia, la storica stazione della ferrovia transalpina, per l'appunto. Un imponente ed elegante edificio asburgico, da cui partono e arrivano i treni che da Vienna portano a quella che l'imperatrice Maria Teresa ha ribattezzato sua città diletta.
Una città è le sue persone. Una città è unione. Una città può essere divisione.
La Nizza d'Austria la chiamavano nella capitale dell'impero, per il clima mite, per i suoi vini, per la sua nobiltà, per il suo essere crocevia di culture e mercato di scambi, capoluogo di una provincia unitaria che andava da Caporetto fino a Postumia, sulla strada per Lubiana. Un po' italiana, un po' austriaca, un po' slava. Viene inaugurata il 16 gennaio del 1906, quella stazione. E nessuno si sarebbe aspettato quanta storia l'avrebbe attraversata nel giro di soli 40 anni. Nessuno di sicuro se la sarebbe figurata come la Vido Rigoriziana in quei giorni del 47, ornata di una gigantesca stella rossa e di una scritta che diceva «Mi gradimo socializziam». Noi costruiamo il socialismo. E in effetti c'era molto da costruire a Nova Gorica, al di là del muro di filo spinato e di calcestruzzo che aveva diviso la città. La Nuova Gorizia jugoslava, di fatto, non esisteva. Era un insieme di case sparse e campi. Per il regime di Tito, era una grande impresa di pionierismo socialista. Per gli italiani rimasti intrappolati di là dal muro, contadini senza acquirenti, mercanti senza mercati, trasportatori senza merci, goriziani senza Gorizia, era un incubo. Lo era anche per Gregorio un incubo. Gregorio era un malinconico maestro elementare, rimasto intrappolato di là dal confine. La sua storia è stata raccontata da Roberto Kovacs, storico giornalista del Piccolo di Trieste, uno dei più acuti narratori di quel frattale mitteleuropeo incastrato sul confine della Guerra Fredda. Sentiamola, la storia di Gregorio, narrata da Roberto Kovacs.
Gregorio era un maestro elementare e insegnava a Savogna. A 30 anni suonati, Gregorio non era sposato, non aveva figli e nemmeno la fidanzata. O meglio, la fidanzata ce l'aveva, ma pure quella era rimasta di là. Il maestro, 6 anni prima, era giunto a Gorizia dalla sua terra d'origine, l'Abruzzo, che il regime fascista declinava al plurale, gli Abruzzi, per la solita mania di grandezza imperiale. Forse per lo stesso motivo le regioni del nord-est venivano indicate come Venezia Euganea, Venezia Tridentina e Venezia Giulia. Slogan più che nomi. Proprio nella Venezia Giulia il neo maestro aveva trovato lavoro. Il regime agevolava l'invio di insegnanti da tutte le parti d'Italia in queste terre di confine. Meglio se provengono dal meridione. Il loro compito era di italianizzarle, come si diceva allora. Semplicemente si vuole cancellare ogni elemento non italiano. Così decine e decine di maestri avevano trovato una cattedra nei pressi della Valle del Vipacco, nell'alta Valle dell'Isonzo. Territori allora in provincia di Gorizia e dove la componente slovena e di conseguenza la lingua era maggioritaria da sempre, senza costituire una minaccia per nessuno.
Della Nizza d'Austria, clima a parte, non rimaneva più nulla. Sono Francesco Cancellato e voi avete appena ascoltato una delle storie del muro, la serie in podcast che ho sviluppato con gli amici degli ascoltabili.it. Il muro è anche un titolo di un libro che ho scritto e che ho pubblicato per Egea. Un libro che racconta gli episodi più interessanti, controversi e coinvolgenti nati dalla parte diversa del muro. Ecco, questo episodio, quello di Gorizia, non è nel libro. È un regalo per gli amici degli ascoltabili. E nel prossimo episodio racconteremo la parte finale di questa storia. una storia un po' bizzarra, un po' amara, che ha un'eredità ancora oggi nitida e pulsante. A presto, alla prossima. Ciao, da Francesco Cancellato.
Il Muro è una serie tratta dall'omonimo libro di Francesco Cancellato, edito da Egea. Il programma è condotto da Francesco Cancellato. Adattamento in podcast a cura di Giuseppe Paternò Raddusa. Produzione di Ilaria Villani. Editing e sound design a cura di Francesco Campeotto. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.